Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con I Giochi dell'Armonia. Sono ancora vive nelle nostre orecchie le parole che Papa Francesco ha voluto rivolgere ai fidanzati il 14 febbraio scorso, invitandoli a credere all'amore per sempre. Ascoltiamo le parole del Papa.
Come l'amore di Dio è stabile per sempre, così anche l'amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre. Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere della cultura del provvisorio. Questa cultura che oggi ci invade a tutti, questa cultura del provvisorio, questo non va. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani. Mi viene in mente il miracolo della moltiplicazione dei pani. Anche per voi il Signore può moltiplicare il vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno.
E vogliamo aprire allora il nostro programma odierno parlando di una storia d'amore. E lo facciamo accogliendo di nuovo in studio un autore di cui avevamo presentato il primo libro, che forse ricorderete, si intitolava Il primo caffè del mattino. L'autore Diego Galdino, a cui diamo appunto il benvenuto in studio. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ed è qui per presentare il suo nuovo romanzo, visto il grande successo che ha riso al primo libro. Questo secondo romanzo è edito ancora da Sperling & Kupfer ed è, si intitola Mi arrivi come da un sogno. Ancora una volta una storia d'amore, così come quel primo romanzo.
Sì, non ci discostiamo.
Molti dei nostri ascoltatori ricorderanno probabilmente che, oltre ad essere uno scrittore, Diego Galdino è anche un barista, per cui il primo caffè del mattino era proprio parte della sua vita quotidiana.
Sicuramente sì, una parte molto importante.
In questo caso invece Mi arrivi come da un sogno ha una partenza differente.
Sì, 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 completamente diversa.
Anche qui abbiamo però la compresenza di due culture, di due provenienze differenti. Questa volta la protagonista è una ragazza siciliana, Lucia, che viene a Roma per uno stage presso un quotidiano romano e qui proprio incontra invece un americano.
Un americano trapiantato a Roma. Io anche in questo caso un americano alla matriciana, si può dire,
sì.
Perché praticamente è un ragazzo che si è fermato dopo una vacanza studio a Roma, è rimasto ovviamente ammaliato dalla città e ha cercato di coronare il suo sogno di giornalista rimanendo comunque sia in Italia. E infatti poi arriva da lui come sua collega Lucia, questa ragazza siciliana che lascia il suo paese d'origine siculiana in provincia di Agrigento, la sua famiglia e un fidanzato tra virgolette imposto da questa famiglia.
Che si chiama come me, Rosario. Dico ahimè perché non è un personaggio simpaticissimo.
No, beh, effettivamente lei è molto più simpatica. Però è il classico nome, diciamo, siciliano, quindi certo. Così almeno rendeva bene l'idea. Però, insomma, sicuramente la voglia di Lucia di coronare i suoi due sogni, ossia fare il lavoro che ha sempre sognato di fare, la giornalista in un quotidiano importante, e trovare il vero amore della sua vita, hanno fatto sì che lei partisse alla volta di Roma determinatissima.
Sì, con molta paura anche, perché all'inizio c'è questo percorso.
Sì, perché lasciare ovviamente appunto... lasciare la sua cittadina, dove comunque sia lei con la nonna, che con cui ha un bellissimo rapporto, e assiste a un fenomeno naturale molto particolare, che è la schiusa delle uova delle tartarughe marine, perché Siculiana è uno dei pochi siti in Italia dove avviene questo fenomeno naturale bellissimo. Mm-hmm. E lei infatti ogni anno con la nonna assisteva a questo fenomeno naturale.
La nonna è l'unica persona che realmente comprende e appoggia le scelte,
sì,
poi,
sì,
di Lucia, no?
Perché forse è quella con cui lei ha legato di più, ovviamente la sua confidente, quindi sa tutto quello che la nipote desidera avere nella vita, a differenza degli altri componenti della sua famiglia, che sembra un po' decidere un po' per lei,
sì,
vorrebbero almeno.
C'è anche un pochino il maschile femminile, devo dire, no? nel suo libro, perché poi quelli che vogliono decidere per Lucia sono suo padre, il suo fidanzato, quindi
sì, sì,
c'è
sì,
un po' una...
anche perché rispecchia un po' la società patriarcale in cui specialmente nelle regioni, almeno adesso forse un po' di meno, però
sì,
nel sud c'è ancora un po' radicata questa idea che siano i padri, i fidanzati a tessere un po' le file della,
sì,
vita delle donne, insomma.
Parlava delle tartarughe. Allora,
sì,
c'è intanto questo fenomeno naturale bellissimo che appunto viene rievocato, ma la tartaruga diventa un pochino poi una specie di piccolo leitmotiv che segue il,
sì, è un po'
il
simbolo di questo romanzo, perché anche per dire la schiusa, il primo sbarco, perché lo chiamano tutti così nel libro, almeno tutti, sia la protagonista che la nonna, perché è un po' uno sbarco al contrario, perché dalla terra, dalla sabbia, le tartarughe vanno al mare. E questo qui è, siccome la schiusa delle tartarughe, delle uova delle tartarughe marine, non è semplicissima, perché per questi piccoli animali arrivare al mare in una fettuccia di magari di sabbia di 50 metri per loro sembra un chilometro, quindi è questa volontà comunque ferrea di arrivare al loro elemento naturale, mm-hmm, che è quello che poi alla fine viene identificato, almeno da me, nella protagonista del romanzo, quando questa volontà ferrea di arrivare a coronare i suoi sogni, e nel protagonista di arrivare a riconquistare l'amore di quello che lui pensa che sia la donna della sua vita.
Sì.
Perché c'è
il percorso delle tartarughe è lento, no? Lungo questa
fettuccia, sì, sì, sì.
Anche per i nostri due protagonisti che si incontrano, si innamorano, insomma, tutto sembra andare molto bene all'inizio del,
sì,
romanzo,
sì, diciamo che
subisce una battuta del resto purtroppo, che...
anche perché ho pensato di scrivere questa storia un po' particolare rispetto ai romanzi d'amore, perché di solito nei romanzi d'amore i due protagonisti, quando si innamorano, alla fine in teoria c'è il lieto fine,
sì,
invece io ho fatto in teoria il contrario, nel senso che quando loro si innamorano sembra che la loro storia stia per finire, esaurire completamente, perché ovviamente nella storia c'è la protagonista che ha un incidente, tanto non dico niente di più di quello che sta scritto sulla bandella come sinossi,
sì,
quindi
sì, sì, sì,
ha un incidente e perde la memoria, però una memoria a breve termine quella che perde, nel senso lei le vengono cancellati gli ultimi 3 mesi della sua vita, che sono i 3 mesi che ha passato a Roma,
quelli
in
decisivi,
cui,
per,
esatto,
la
decisivi per la nostra storia, perché sono i 3 mesi
che
in cui lei ha frequentato Clark Kent, che questo è il nome dell'americano, perché a questo punto serviva un superuomo per portare a termine questa missione, ossia far innamorare 2 volte la stessa donna, perché lui ovviamente viene cancellato, anche lui, dalla vita, dalla mente, dal cuore della protagonista, e quindi si deve ricominciare a farla rinnamorare nuovamente,
sì,
e quindi parte alla volta di questa cittadina, e lì in teoria ha inizio il vero e proprio romanzo, perché poi lui, arrivato lì, si trova delle situazioni ancora più clamorosamente complesse,
certo,
e quindi la difficoltà aumenta, però lui si chiama Clark Kent, quindi ha buone possibilità,
direi,
in teoria,
che ha buone probabilità di riuscita.
Di riuscita.
Nel romanzo ci sono anche nei titoli di alcuni capitoli dei riferimenti un po' al cinema, che avevamo visto anche,
sì,
nel primo romanzo, il primo caffè del mattino, erano
intanto, sì,
la figura di Clark Kent,
esatto,
dai fumetti al cinema naturalmente, e poi ancora Vacanze romane è un titolo di uno dei capitoli, ma anche Un americano a Roma ci ricorda un po', no?
Sì, sì,
quello,
sì.
Un americano a Parigi, e poi
non sono casuali
di
questi riferimenti, anche perché io sono un cinefilo, un grande appassionato, e quindi mi piace, insomma, anche perché io scrivo quasi mentalmente volendo fare una trasposizione cinematografica della mia opera per il lettore, nel senso, a me piace comunque sia dare la possibilità a chi legge la mia storia di avere proprio nella sua mente, mentre legge, proprio le immagini, mm-hmm, e quindi magari farsi un'idea dei personaggi, e quindi questo è normale, che voglio far sì che si capisca, anche mettendo questi titoli ai capitoli,
sì,
che fanno riferimento a film come Vacanze romane, perché anche lì c'è l'americano che comunque sia a Roma, trova la ragazza, e è un po', mi è piaciuto quasi perché è un film che io amo moltissimo. Che...
chi non lo ama?
Esatto, infatti basta vedere la fila che c'è la Bocca della Verità tutti i giorni dei turisti che vogliono mettere la mano come la protagonista del film, quindi alla fine insomma mi piaceva dare anche questo ricordo, questa reminiscenza di questo film.
Sì. Tra l'altro questo elemento, diciamo, questo suggerimento cinematografico ha già funzionato per il primo romanzo,
sì,
perché sono già stati acquistati i diritti cinematografici.
Sì, sì, sono stati acquistati i diritti cinematografici del primo Caffè del Mattino da un noto produttore italiano che nei prossimi anni, diciamo, perché ovviamente il lasso di tempo
è sempre molto lungo.
Certo. Però proverà a portare al cinema la mia storia, e questo per me è la realizzazione del sogno supremo, perché, ripeto, essendo un cinefilo, per me questa è una cosa veramente fantastica e inaspettata,
sì,
come tutto quello che è capitato al mio primo romanzo, del resto, mm-hmm, che insomma sta avendo...
Adesso è tra l'altro disponibile anche
in edizione economica, edizione tascabile.
Certo,
sì,
certo.
Sì. Quindi è un sogno che sembra non fermarsi.
Sì. Ma continua comunque a lavorare al bar.
Sì, quello. Io un'ora e mezzo fa stavo facendo i caffè dietro al bancone, quindi insomma, no, continua, perché vabbè, il bar è casa mia, la mia vera casa, probabilmente il bar dove lavoro, perché ci sono nato nel vero senso della parola, perché io racconto sempre questa storia che a mia madre si sono rotte le acque mentre era dietro al bancone dove io sto lavorando adesso.
Quindi
insomma,
gennato praticamente.
Io lì ho imparato a camminare con il bar, i girelli, e il mio box era dietro la cassa per fare il pisolino pomeridiano, insomma, quindi io alla fine... quella è la mia vera casa. Il giorno che andrò via da lì è perché il bar richiude.
Io spero che
non accada mai, perché insomma mio padre l'ha fondato, perché mi piace usare questo termine, perché è proprio un bar che ha fatto la storia del quartiere dove è. Quando c'era il bar, quando mio padre ha aperto il bar, non c'era neanche la strada lì, non c'era la scuola che adesso c'è davanti, non c'era niente veramente. Quindi è un po' una pietra miliare del quartiere. Quindi pensare che non ci possa più essere, la vedo forse una mancanza di rispetto verso tutte le persone che abitano l'intorno e che sono diventati clienti abituali, anzi clienti no, sono proprio familiari alla fine, veri e propri familiari, perché ci viviamo tutti i giorni con le problematiche, che poi è tutto quello che io ho scritto nel primo Caffè del Mattino, perché i clienti che io ho scritto nel romanzo sono
persone
reali, insomma, che adesso mi staranno magari anche ascoltando.
Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo ultimo libro, Mi arrivi come da un sogno, che è edito da Sperling & Kupfer, e grazie dunque a Diego Galdino.
Grazie a voi sempre
di essere
per l'ospitalità.
Stato in nostra compagnia.
Grazie.
Per sempre è anche il titolo di una famosa canzone di Nina Zilli. L'ascoltiamo.
Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante e poi torna la fame. Se un giorno tu sentissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare. Non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Non importerebbe niente.
adesso, cari amici, parliamo di pellegrinaggio. L'esperienza del pellegrinaggio è una delle esperienze veramente più uniche che possano capitare. Chiunque l'abbia fatto torna a ripeterla. Ed è un'esperienza che ha adesso, proprio qui nel Lazio, una particolarità. C'è infatti, sta per avviarsi un progetto, il progetto Mansio, che è un sistema integrato d'accoglienza per i pellegrini. A promuovere questa iniziativa è il comune di Formello. Ne parliamo con il sindaco di Formello, il dottor Sergio Celestino, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Intanto, perché proprio Formello?
Formello si trova lungo il cammino della Via Francigena, come altri 17 comuni del Lazio, ma ha una particolarità: è l'ultimo comune prima di Roma, quindi confina direttamente con il 15° municipio, e quindi da qualche anno abbiamo deciso di investire in questa vocazione di essere l'ultima tappa di un cammino di 1800 chilometri, che è la spina dorsale d'Europa. E quindi abbiamo investito in una serie di servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini, tra cui lo scorso anno a maggio un ostello di 16 posti, un ostello della gioventù gestito dai ragazzi del centro giovanile, e abbiamo fatto poi un'altra serie di iniziative per l'accoglienza, come dei menù a basso costo per chi presenta la credenziale e altre iniziative. Adesso tutto questo si sta per arricchire di un sistema integrato d'accoglienza a cui abbiamo dato il nome di Mansio, che è collocato nel Palazzo Chigi del comune di Formello, quindi nel centro medievale, dove lo scopo è quello di, approfittando di questa vocazione di ultima tappa, far rivivere l'intero percorso che il pellegrino ha, sul quale ha camminato, perché prima della meta il viaggio sta per finire, si sta per uscire da questo meraviglioso ambito mentale del pellegrino, che diventa i paesaggi che attraversa, diventa gli incontri con le persone che incontra, diventa i sapori e tutto il resto, quindi il raccoglimento, la riflessione, la spiritualità, e che quindi questo sia un momento per poter ripercorrere, come dire, il film del proprio cammino prima che tutto questo sia finito.
Dalle parole che ha usato, i nostri ascoltatori hanno sicuramente dedotto che anche lei ha fatto questa esperienza di pellegrinaggio, di cammino.
Sì, assolutamente. Io sono stato sul cammino di Santiago, ho camminato 2 settimane perché non avevo 40 giorni purtroppo per percorrerlo tutto, ma 2 settimane di cammino sono un'esperienza davvero importante.
Lei ha parlato di un sistema integrato d'accoglienza. Volevo sottolineare un po' questo aspetto, perché altrimenti appunto i servizi restano sempre un pochino affidati alla buona volontà del singolo, mentre invece il progetto Mansio mira ad un discorso appunto di integrazione.
Sì, l'integrazione consiste intanto nel mettere a sistema le iniziative già avviate, quindi un sistema di accoglienza che indirizzi il camminatore per soddisfare le sue necessità primarie, che sono quelle di dormire, di mangiare, secondo un modello di accoglienza gentile proprio dell'accoglienza pellegrina. Poi il pellegrino ha bisogno di avere informazioni, e queste le può avere attraverso una serie di touch screen che rendono accessibile tutto il patrimonio culturale del Parco di Veglio, le varie altre cose che troverà sul cammino prima di arrivare a San Pietro, il sistema di accoglienza, quindi la ristorazione, la possibilità di pernottare. C'è anche la possibilità di lasciare un videomessaggio di 30 secondi, lasciando a chi passerà dopo le proprie motivazioni, le proprie emozioni, proprio alla vigilia della fine del cammino. E poi però ci sono una serie di suggestioni che arrivano al visitatore attraverso l'arte contemporanea e la multimedialità, cose che abbiamo collocato nella scala di cristallo che sta nel centro di Palazzo Chigi, oggetto di un restauro moderno, quindi anche molto importante dal punto di vista delle forme e dei materiali. E all'interno di questa scala di questa torre emozionale, come l'abbiamo chiamata, ci sono questi racconti che si avvalgono di più linguaggi, che tendono proprio a ricostruire questa emozione di aver camminato a lungo su un itinerario culturale europeo che tutti dicono essere il più bello d'Europa. È meno attrezzato di Santiago sicuramente, però chi ha percorso entrambe le vie solitamente sostiene che la via francigena è molto più varia, molto più emozionante. Certo, ahimè, è meno attrezzata. Uh-huh. E quindi il comune di Formello ha cercato, sta cercando.
Si sta lavorando anche su quello, no? Anche sì, sulla.
Di fare la sua parte. Ecco, è chiaro che la via è un sistema, e quindi noi ci auguriamo che le altre istituzioni riescano a fare altrettanto. Bisogna dire che la cosa si sta muovendo molto, negli ultimi anni gli sforzi si sono intensificati e i risultati si vedono, perché anche i numeri dei pellegrini in transito è molto aumentato.
Quindi è un po' un modo di augurare, no, il buon cammino, che è quello che si dice normalmente sulla via di Santiago, no?
Assolutamente, non dite
è un
mai
modo
a
di farlo anche
buon
qui.
Viaggio, non ditegli men che mai buona camminata, lui il poverino penserà che voi non sapete proprio cosa sta facendo. Al pellegrino bisogna augurare buon cammino.
Bene, grazie allora al sindaco di Formello, il dottor Sergio Celestino, di essere stato in nostra compagnia, di averci illustrato il progetto Manzio, che partirà tra l'altro tra pochissimo, il 4 di marzo.
Il 4 di marzo siete tutti invitati a Formello, il pomeriggio probabilmente intorno alle 17, e quindi per venire a vedere Manzio.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona
Arrivederci.
Giornata. Arrivederci.
E prima di chiudere vi ricordo che questa sera, nell'appuntamento delle 21 dei Giochi dell'Armonia con Storie, potremo seguire la storia di un giovane violoncellista russo di nome Georgi Gushev. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia.